Salve a tutti, oggi siamo in collegamento telefonico con Francesco Dall'Aglio, analista molto noto anche sui social e con un solido background accademico con il quale vogliamo discutere di questo ultimo vertice della NATO che sicuramente desta non pochi interrogativi. Ecco Francesco, grazie per aver accettato di rispondere alle domande di Pagina Esteri. Ti chiedo subito una tua valutazione personale delle conclusioni di questo vertice che sicuramente oltre a destare delle perplessità, per la verità, adesso sono soprattutto delle preoccupazioni.
Innanzitutto grazie a te, grazie a voi per l'invito. Allora, la lettura di tutto il comunicato finale del vertice è una lettura un po' strana, nel senso che oscilla tra un sentimento di enorme insicurezza con la puntualizzazione di una serie di aree problematiche che non sono soltanto aree geografiche o geopolitiche, ma anche aree industriali, aree di organizzazione pratica, e contemporaneamente l'enorme fiducia che la NATO ripone nei suoi mezzi, non soltanto per ciò che riguarda l'assistenza all'Ucraina e il contenimento, diciamo così, della Russia, almeno ormai nessuno parla più di sconfitta strategica della Russia, però si utilizza il termine contenimento. E è davvero, davvero abbastanza particolare leggerlo, è un'oscillazione continua tra preoccupazione e eccessiva sicurezza, che lascia intendere naturalmente che al di là dei proclami trionfali di unità, unità di intenti, di unità di azione, ovviamente la NATO si sta rendendo conto che deve ripensare in profondità molti dei suoi meccanismi e soprattutto la collaborazione con i governi, che è anche questo uno dei punti importanti di questo comunicato finale.
Nel comunicato finale e in generale durante i lavori del vertice sono stati affrontati anche altri punti. Sicuramente la NATO non individua solo la Russia, che definisce in pratica il suo avversario, nemico principale, ma parla molto anche della Cina. Sembra quasi che la NATO stia, come dire, proclamando una guerra a tutti, una guerra per ora di parole, una guerra di avvertimento, di ammonimento, però sicuramente ha un approccio che è minaccioso nei confronti non solo di Mosca.
Assolutamente sì, ed è in realtà questa la cosa più preoccupante che viene fuori da questo comunicato. Il fatto che la NATO stia legando la sua area geografica di riferimento, che è ovviamente lo spazio euroatlantico, anche allargato a comprendere il Mediterraneo e la totalità dell'Europa orientale, sicuramente, la sta legando ad altre aree nelle quali quantomeno i paesi europei non hanno particolari problemi né strategici, né economici, né politici. La sta legando al Golfo Persico, perché anche l'Iran viene nominato come nemico e avversario, come competitor. La sta legando a quella che la NATO continua a definire Indo-Pacifico, cioè l'area enorme dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico, e soprattutto sta andando in direzione di un'integrazione sempre più grande con quelli che sono gli alleati statunitensi e per estensione quindi anche dei paesi europei della NATO che in quell'area si trovano, ovvero sia Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. E questo è preoccupante perché significa, senza voler fare dell'anti-americanismo da anni 70, diciamo così, fuori tempo massimo, significa che gli interessi geostrategici ed economici degli Stati Uniti, che ovviamente non sono solo rivolti all'Europa e alla Russia, ma sono rivolti alla totalità del mondo, stanno prendendo il sopravvento su quella che era, almeno teoricamente, la missione della NATO, ovvero sia quella di mantenere la pace nel sistema euroatlantico. E in parole povere, Questo significa che la NATO potrebbe, se la tendenza è questa, essere chiamata a intervenire anche in aree geografiche totalmente differenti da quello che è l'area del suo riferimento. Del resto lo vediamo, e la Marina italiana ha già inviato navi nell'area del Mar Cinese meridionale, ovviamente non con finalità di combattimento, naturalmente, però una presenza militare italiana, e non solo italiana, perché ci sono altri paesi, naturalmente, della NATO europea, in un'area geografica così lontana, con un paese, nei confronti di un paese, la Cina, verso il quale non abbiamo reali problemi strategici, è un segnale sgradevole e da non sottovalutare.
Francesco, la Russia naturalmente ha reagito con forza a questo comunicato finale e a tutti i lavori del summit. Dobbiamo però forse valutare anche il fatto che Mosca in qualche modo sta un po' aspettando l'esito delle elezioni americane, visto che Trump, alla luce anche delle difficoltà di Joe Biden, potrebbe ritrovarsi alla Casa Bianca l'anno prossimo. Ecco, quanto Mosca, nella tua valutazione, sta effettivamente aspettando un cambio della guardia a Washington?
Sta sicuramente aspettando molto un cambio della guardia, del resto lo stanno aspettando anche vari politici europei. Sicuramente l'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti avrà delle conseguenze sia sull'impegno degli Stati Uniti nel conflitto, ovviamente nel conflitto in Ucraina, sia potenzialmente, questo non è certo, anche sull'esposizione degli Stati Uniti all'interno della NATO euroatlantica, chiaramente, visto che abbiamo detto che ormai la NATO sta globalizzandosi. E questo sicuramente è una cosa che in Russia si analizza con interesse. Contemporaneamente, però, la leadership russa, è anche abbastanza convinta che non ci sarà un abbandono totale degli Stati Uniti, per ciò che riguarda l'assistenza all'Ucraina, e che soprattutto saranno molto probabilmente gli Stati europei, guidati in prima fila da Gran Bretagna, Francia, Polonia, a destinare buona parte, delle loro risorse all'aiuto militare. Quindi, dal punto di vista pratico, è vero che sicuramente gli Stati Uniti potrebbero più o meno sganciarsi, ma questo non significa necessariamente che il conflitto vada a estinguersi, anzi, cioè che l'assistenza NATO vada a estinguersi. Quindi, la risposta è stata abbastanza dura, è stata affidata a Peskov, al portavoce del Cremlino, al portavoce di Putin, il quale ha detto naturalmente che queste sono politiche aggressive alle quali la Russia dovrà rispondere, nel senso con un cambiamento delle proprie politiche di deterrenza, che ovviamente, in quanto politiche di deterrenza di una potenza nucleare, hanno a che vedere anche con il posturing nucleare, con lo schieramento di determinati missili o tipi di missili in determinate aree che prima non erano oggetto di attenzione, diciamo così. Del resto, anche uno dei 38 punti del comunicato finale della NATO dice che appunto la NATO resta un'alleanza militare nucleare, e che bisogna potenziare sia gli armamenti nucleari della NATO, sia la dottrina per adeguarla alle nuove circostanze. Quindi, anche da questo punto di vista, ovviamente nessuno vuole fare la guerra nucleare nella NATO, nella Russia, chiaramente, però ci troviamo con un discorso di escalation nucleare che prima, insomma, era stato un po' messo sottotono. Per il resto, la Russia è più che altro preoccupata da alcune decisioni extra vertice, ovvero sia il fatto che sembra abbastanza certo, perlomeno così è stato dichiarato, che dal 2026, anche qua, quindi bisogna vedere se è vero, gli Stati Uniti intendono schierare missili a medio e corto raggio in Germania, ovviamente puntati verso la Russia, non è detto esplicitamente, però certamente non lo saranno verso la Norvegia, e il fatto che è diventata operativa la base Aegis Shore, che è adesso in Polonia. E ricordiamo che il 2007 fu l'anno della rottura, ormai irrecuperabile con la Russia, proprio per la questione dello schieramento di questo sistema di difesa antimissile teoricamente rivolto all'Iran, ma in realtà con basi nella Repubblica Ceca e in Polonia, e che la Russia percepisce come una minaccia perché è un sistema difensivo sicuramente, ma ovviamente un sistema difensivo che può immediatamente diventare offensivo. Quindi la Russia sì, ha reagito con, almeno a parole, naturalmente, con dichiarazioni abbastanza dure. Non a caso poi si sono sentiti sia il ministro della difesa russo e il ministro della difesa, il segretario alla difesa statunitense, Lloyd Austin. Non, ovviamente non è comunicato ciò di cui hanno parlato. Entrambe le cancellerie hanno detto che è importante continuare a mantenere i rapporti. Quindi probabilmente, ecco, al di là delle dichiarazioni molto bellicose di entrambi gli schieramenti, poi quando i tecnici parlano, naturalmente c'è un atteggiamento fortunatamente differente. In effetti, se Stati Uniti e Russia riprendono ad avere una linea diretta, almeno a livello di ministri della difesa, questa è un'ottima notizia per tutti, naturalmente.
Francesco Dall'Aglio, noi ti ringraziamo per aver risposto alle nostre domande e ti auguriamo un buon lavoro.
Grazie, io ringrazio voi.